Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 14 settembre 2017, giovedì sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, con risultati che potete constatare da voi leggendoli ambedue in rete, e oltre che di Radio Trieste Libera, di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, francamente troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, chi vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parver. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci qui a Trieste ed in giro per il mondo, visto che siamo la radio sul web, molto ben ascoltata al di qua e al di là degli oceani, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano locale al quale siamo sottoposti appunto anche qui nel territorio libero di Trieste in forma speciale perché il governo italiano dà l'amministrazione civile provvisoria e i suoi organi pensano di avere perciò licenza di fare ciò che credono. Non è così. Non è così perché ormai i loro comportamenti e le loro violazioni rischiano di far perdere a livello internazionale al governo italiano l'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste, se questi organi locali insisteranno a simulare illegalmente di averne la sovranità, a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. Il governo italiano ha già iniziato su pressioni un ravvedimento operoso, come dicono loro, sulle tasse, incominciando ad ammettere col decreto sul porto franco, ancora imperfetto il decreto peraltro, di non avere la sovranità ma di esercitare soltanto l'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste e quindi anche del suo porto franco. È già un enorme passo avanti, ma adesso bisogna fare gli altri, no? Per arrivare ad una condizione decente e tollerabile. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Non abbiamo trasmesso da un paio di settimane perché eravamo impegnatissimi nelle cose molto importanti che vi diremo ora. Per prima cosa vi ricordiamo che il 15 settembre, domani, stiamo trasmettendo il giorno 14, cade il 70° anniversario dell'indipendenza del territorio libero di Trieste. Perché? Perché il 15 settembre 1947 è entrato in vigore il trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, che ha costituito il territorio libero di Trieste quale Stato sovrano indipendente con porto franco internazionale, posto sotto la tutela diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e costituito nel regime provvisorio iniziale stabilito appunto dal Trattato di Pace, regime provvisorio nel quale ancora ci troviamo, in quanto è stato amministrato prima dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, poi dal governo italiano al quale essi lo hanno subaffidato con il memorandum di Londra del 1954, che il governo italiano ha appena riconosciuto essere la fonte della sua presenza tuttora a Trieste con il decreto lì sul porto. Questa ricorrenza del 70° dell'indipendenza del territorio libero di Trieste in questi giorni viene celebrato dalla rappresentanza internazionale del territorio libero di Trieste con una dichiarazione ufficiale, la IPRFTT, International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste, ho trovato in rete, con una dichiarazione ufficiale sui risultati concreti dell'intensa azione informativa e politico-diplomatica in corso, che vi riassumeremo adesso, e la celebra la ricorrenza anche pubblicando due documenti di straordinaria importanza di cui ora parleremo. Il Movimento Trieste Libera celebra la ricorrenza con una dichiarazione ufficiale sullo stato del territorio libero e con 3 giorni di presidio al confine di San Giovanni, Riduino, Stivan e Mediazza, nei quali verrà allestito un campo base con dei gazebo, delle tende, verranno innalzati i cartelli di confine che il governo militare alleato aveva già posto, il governo britannico statunitense, e che il governo italiano amministratore lasciato andare a ruggine non ha ripristinato, verrà fatto l'alza bandiera solenne e ci sarà una festa, ci saranno escursioni in un programma che è illustrato sul sito del Movimento Trieste Libera. Per quanto riguarda i gruppuscoli di imitatori parassiti, domenica quello di Vito Potenza tenterà un comizio in piazza della stazione con secessionisti veneti che non c'entrano nulla e con rivendicazioni assurde dell'ex zona B. Mentre l'altro gruppuscolo, quello di Marchesic Figlio, sulla stessa linea tenterà una manifestazione in piazza della Borsa con manifesti ingannevoli per far credere che sia una manifestazione di Trieste Libera. Questo signore è andato a parlare, è andato a dire che ci vogliono 10.000 persone in piazza, tra l'altro ha convocato la manifestazione quando c'è anche la partita della Triestina, quindi non arriveranno nemmeno i suoi ultra. Non è una manifestazione di Trieste Libera. Questo signore ama sia nelle trasmissioni televisive dove lo chiamano, va bene, sia in altre occasioni, fingere di essere lui che guida manifestazioni e iniziative che sono invece di Trieste Libera. Insomma, viene alle manifestazioni, si mette davanti col microfono con 4 amici, si fa fotografare o filmare, poi mette le foto o il video in rete, sembra che il capo sia lui. No? E stavolta tenta di fare una manifestazione fingendo che sia Trieste Libera, ma non lo è affatto. Non so nemmeno se ha il permesso qui per Piazza della Borsa, dove tra l'altro c'è la Slowfest, la festa della comunità slovena, con una serie di eventi culturali, non credo che le due cose possano coesistere. Vedete, questi imitatori parassiti hanno seguito minimo, ma sembra che esistano solo perché il Piccolo, il Primorsky Neonic e anche Tele4 danno loro spazio, censurando invece le attività più importanti e i successi del Movimento Trieste Libera e della rappresentanza internazionale IPR-FTT. Perché? Perché se ne scrivono o danno loro spazio alle attività serie di Trieste Libera e della IPR-FTT, vengono puniti dal sistema o hanno paura di essere puniti dal sistema politico italiano locale. Un sistema politico che sa di essere arrivato ormai a fine corsa, ma fa ancora il prepotente. Fa il prepotente amministrando in una maniera, francamente, per la quale in paesi più seri questi amministratori pubblici sarebbero già stati mandati a casa. Vedete cosa succede con il Comune e vedete cosa succede anche con la Trieste Trasporti. Ne parlavamo prima qui in redazione. Sembra che abbia 80 milioni di euro di passivo, solo 7 di attivo. È un consorzio di enti dove il Comune di Trieste ha la maggioranza e quindi questo passivo grava sugli enti che ne sono soci e continuano a spendere a far spendere in videocamere, progetti di metavigilanza sugli autobus, fanno spendere imponendo ai passeggeri dei tesserini identificativi completamente illegali perché non hanno la possibilità di imporli, insomma. Forse bisognerebbe incominciare a commissariare i consigli di amministrazione di questi enti come la Trieste Trasporti per riportarli a ragionevolezza, a comportamenti normali e a bilanci perlomeno decenti. Veniamo per ora ai documenti della rappresentanza internazionale che verranno resi pubblici finalmente domani. Finalmente per uno, perché si aspetta di renderli pubblici da parecchio tempo, da maggio. e per l'altro no, perché è stato notificato questa mattina agli interessati. Allora, il primo atto che verrà reso pubblico finalmente è l'atto di citazione nei confronti del governo italiano e delle sue agenzie fiscali nella causa di accertamento in materia fiscale della quale vi abbiamo già parlato. In pratica, con quella causa, l'IPR è ormai già oltre 300, non so, 350 quanti sono quei richiedenti, cittadini ed imprese di Trieste e anche dall'estero, chiedono al giudice di accertare se e come il governo italiano abbia il diritto di imporre e riscuotere tasse nel territorio libero di Trieste in nome per conto e a bilancio dello Stato italiano, oppure debba riscuoterle in nome e per conto dell'amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste. La differenza è rilevantissima perché le tasse italiane sono tre volte di più di quelle che si devono pagare in realtà nel territorio libero di Trieste. Tre volte più tasse significa la differenza fra la vita e la morte di innumerevoli imprese, delle famiglie, significa la differenza fra lo sviluppo che dovrebbe avere il territorio libero di Trieste con i suoi diritti di indipendenza e la stagnazione nella quale si trova ora senza speranza se e finché i diritti del territorio libero di Trieste, unica soluzione possibile per risollevare Trieste e il suo porto franco, non saranno completamente applicati. Per ottenerne l'applicazione completa è stato redatto anche il secondo documento che verrà pubblico domani e che è stato notificato oggi al Presidente della Repubblica Italiana per gli obblighi dell'Italia del Trattato di Pace, al Governo italiano in persona del Presidente del Consiglio pro tempore per gli obblighi di amministrazione civile del memorandum d'intesa, al Presidente pro tempore della Regione, la Serracchiani, che se ne sta andando, per gli obblighi sempre di esercizio della parte dei poteri del Commissario Generale del Governo che è stata delegata alla Regione, e è stata notificata anche per conoscenza legale con l'ufficiale giudiziario all'autorità portuale di Trieste, il buon D'Agostino, che ha avuto questa sorpresa stamattina dopo essere stato a Telequattro, al sindaco di Piazza, anche lui ne sarà stato molto contento, e al coordinatore dell'ufficio tavolare di Trieste. È stata poi notificata anche ai direttori territoriali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia delle Dogane, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste e al Procuratore Regionale della Corte dei Conti. Che cos'è quest'atto misterioso che domani potete leggere con i vostri occhi direttamente? Allora, è l'invito formale, in pratica una diffida di legge, ad applicare la legge sulla proprietà e l'amministrazione del porto franco internazionale dell'attuale territorio libero di Trieste, e riguarda sia la proprietà del porto franco nord illegalmente intestata al comune di Trieste con l'operazione di Balorda del senatore Russo, di cui tanto si vantano costoro, sia la gestione complessiva del porto franco internazionale. E naturalmente il documento contiene tutti gli estremi di legge, vi dirò adesso qual è il clou della faccenda, e punta su tre atti illegittimi dell'amministrazione italiana che riguardano il territorio libero di Trieste sul porto franco internazionale, che risultano per legge, addirittura per legge italiana, nulli, inefficaci e inapplicabili. Allora, i primi sono i commi 6.18, 6.19, 6.20 che Russo ha inserito nella legge di bilancio italiana 2014 per la demanializzazione e vendita e passaggio al comune del porto. sono nulli per violazione del trattato di pace, violazione delle leggi di esecuzione del trattato di pace nell'ordinamento italiano e nell'ordinamento del territorio libero di Trieste per Costituzione italiana. Poi c'è il decreto del commissario del governo che ha dichiarato lo spostamento illegittimo del regime di Portofranco, non aveva la possibilità di farlo, ha violato il memorandum d'intesa, il decreto Presidente della Repubblica che ha nominato il commissario generale e l'articolo 70 della legge costituzionale che ha dato poteri diversi al commissario nella regione. Poi ci sono tutti i provvedimenti delle agenzie del demanio, autorità portuale, agenzia delle entrate, dogane, comune di Trieste, ufficio tavolari ed altri per dare la proprietà, per iscrivere la proprietà del Portofranco al comune illegalmente. E poi ci sono le norme non conformi agli impegni dell'Italia nel peraltro validissimo, interessante, decreto del 13 luglio, con cui per la gestione amministrativa dei punti franchi, con cui il governo italiano ha ammesso finalmente, ufficialmente, a chiare lettere, di essere presente a Trieste, non come governo della Repubblica Italiana che esercita la sovranità dello Stato italiano, ma come amministratore civile provvisorio del territorio libero di Trieste. La classe politica locale con la testa nella sabbia, come dicono, fanno gli struzzi, che però non sono così scemi da farlo perché lasciano fuori il posteriore, si mettono la testa nella sabbia, quindi non è molto opportuno, no? E la classe politica locale sembra non essere ancora accorta, o quelli che se ne sono accorti fanno finta di niente, pensano che tutto possa andare avanti come prima. Il Presidente dell'Autorità Portuale D'Agostino invece sa benissimo, secondo me, come stanno le cose, lo sanno anche all'ufficio tavolare e lo sa anche Serracchiani, che infatti adesso non si vuole più ricandidare. Quest'atto è una ingiunzione per la quale non possono cavarsela senza adempiere a quanto richiesto, e si chiede che emettano i provvedimenti che annullano quelli che vi ho appena detto e che ripristinano e iscrivono la proprietà del Portofranco Nord e del resto del Portofranco al demanio dello Stato del territorio libero di Trieste, e non possono cavarsela senza emettere questi atti. Se fanno finta di nulla, se non emettono questi atti, potranno seguire sulla base di questa diffida notificata con l'ufficiale giudiziario, per una componimento bonario della cosa, dovranno seguire altri atti ancora più interessanti che attualmente non anticipiamo, per non dare agli avversari così una traccia di quello che intendiamo fare, ma possono incominciare ad essere sempre più preoccupati, anche perché adesso si arriverà al 27 novembre all'udienza di costituzione delle parti nella causa fiscale. E lì arriviamo col governo italiano che ha già ammesso che abbiamo ragione con quel decreto sul Portofranco. E a un certo punto, una volta che hanno ammesso che hanno solo l'amministrazione provvisoria e non la sovranità, è logico che debbano adeguare tutta la loro presenza a Trieste a questa ambizione e a questa realtà giuridica. Naturalmente però occorre, siccome non lo fanno molto volentieri, potete immaginarlo, no? Occorre fare tutti i passi necessari per costringerli legalmente e pacificamente a fare quello che è dovuto, quello che devono. Dov'è il clou della faccenda? Vedete, il clou della faccenda sta nel fatto che la legge di esecuzione, la legge che dà piena intera esecuzione del trattato di pace nell'ordinamento italiano è estesa anche al territorio libero di Trieste con la pubblicazione sul bollettino ufficiale del commissario generale del governo per il territorio di Trieste, quindi vale in ambedue gli ordinamenti, oltre a quella legge, ed ha una interessante caratteristica. Allora, intanto è immediatamente esecutiva. Questo significa che i passaggi di proprietà dei beni pubblici italiani al territorio libero di Trieste, stabiliti dal trattato di pace a cui si dà esecuzione con quella legge, sono immediati con decorrenza dal 16 settembre 1947, a prescindere dalla trascrizione sul libro fondiario al tavolare. L'altra caratteristica è che questa legge si applica, articolo 2, con decreti del Presidente della Repubblica, quindi non c'entra il Parlamento o altri organi, e con prevalenza sulle leggi nazionali. Cioè la disposizione del trattato di pace che passa dalla proprietà del porto al territorio libero di Trieste, da questo al porto franco internazionale costituito come ente di Stato del territorio libero di Trieste, a questa disposizione non si può opporre nessuna altra legge, nemmeno le leggi sulle proprietà, nemmeno la legge tavolare. Per cui se voi chiedete al giudice tavolare di iscrivere la proprietà di legge del trattato di pace e c'è un'iscrizione, lui vi oppone un'altra iscrizione che c'è di altro titolo, vi oppone, non so, che la procedura non è regolare, e queste obiezioni deve mettersele in tasca, perché la norma del decreto di esecuzione del trattato di pace prevale su tutto. Al limite potreste presentargli la domanda a tavolare sulla carta del formaggio, va bene, che sarebbe valida lo stesso se è fatta in base al decreto di esecuzione del trattato di pace. Questo ha molte altre implicazioni sul fatto che sinora ci sono stati imbrogli colossali sui beni pubblici del territorio libero di Trieste, fingendo di non conoscere appunto le norme vigenti sia dell'ordinamento italiano che dell'ordinamento del territorio libero in materia. Ma di questo parleremo un'altra volta. In ogni caso abbiamo così garantito un buon 14 e 15 novembre, una buona vigilia dell'indipendenza, una buona festa dell'indipendenza a tutti questi personaggi politici che con quest'altro avranno un bel mal di pancia perché non sapranno come cavarsene. Immaginiamo che già oggi si siano telefonati, abbiano sentito i loro esperti, sentendosi dire che, ohimè, abbiamo ragione noi e non loro. Vedremo come se la caveranno. Allora, molti ci chiedono degli altri beni pubblici del territorio libero di Trieste, dalle caserme di Roiano e di Via Rossetti, all'ex Vescovado di San Giusto ed ex distretto militare di San Giusto, alla Fiera, eccetera. Allora, vi spiego subito che sulla questione dei beni pubblici del territorio libero di Trieste, ci sono altri atti che stiamo preparando e che dovrebbero avere la funzione della rete, per cui pili tutto dentro in un'unica rete invece di star lì con la Tonia o la Lenza, va bene, con l'amo a prenderne uno per uno, perché la questione ha una soluzione globale complessiva nell'ambito di quello che vi ho già spiegato. Adesso non sto a dare troppi dettagli perché non ci ascoltano solo gli amici, no, naturalmente. Per quanto riguarda la caserma di Roiano, noi abbiamo bloccato il passaggio di proprietà dal demanio al comune con un atto tavolare, e sempre sulle stesse basi, che il giudice tavolare avrà estrema difficoltà a respingere perché è perfettamente conforme a legge. Se lo respingerà, continueremo a bloccare la proprietà con un reclamo tavolare che sarà di responsabilità poi del Tribunale di Trieste in sede collegiale, informazione collegiale. Dopodiché, se anche loro non applicheranno la legge, noi andremo fino in Cassazione, non abbiamo problemi. Intanto questi cosa hanno fatto? Hanno fatto il sistema che abbiamo già visto qui, non dico l'italiana, ma al modo dei prepotenti dell'amministrazione italiana a Trieste, abbiamo già visto con altri edifici, dall'ospedale della Maddalena alla casa del ferroviario tanti anni fa, eccetera, hanno messo tutti di fronte al fatto compiuto, demolendo la caserma. La demolizione della caserma è stata molto interessante perché? Perché i filmati della demolizione che noi abbiamo e le foto dimostrano che l'edificio era in perfetto stato, solidissimo. Uno degli edifici più solidi, meglio armati, anche che io abbia armati con cemento armato, no? Eccetera. E che io abbia mai visto. Tetto, copertura perfetto, muri perfetti, solai perfetti. Perché sapete, man mano che demolivano, vedevate anche l'interno dei vani e la sezione del tetto, no? E Quindi questi, in sostanza, cosa hanno fatto? Hanno fatto un danno erariale. A parte il fatto che non è loro né del demanio dello Stato italiano il terreno e gli edifici, non sono loro, no? A parte questo, il danno in che cosa consiste? Nel fatto di aver buttato giù un edificio perfettamente utilizzabile per costruirne altri con una spesa quindi inutile. E guardate che un danno erariale da molti e molti milioni di euro. Nella loro furia hanno buttato giù perfino gli alberi che ci potevano restare, dato che devono farci un giardino. Molti sono così preoccupati, come sì, hanno buttato giù lo stesso. Certo che hanno buttato giù lo stesso, perché hanno fatto i prepotenti, potevano mica andare lì a impedirglielo con la forza, no? Ma questo significa una cosa molto semplice, che pagheranno i danni. Pagheranno i danni che hanno fatto all'erario del territorio libero di Trieste. Per quanto riguarda la caserma di Via Rossetti, la questione è in piedi e questi signori avranno qualche bella sorpresa legale. Per quanto riguarda l'ex vescovado di San Giusto, la questione è anche molto interessante, perché il demanio dello Stato, abbiamo scoperto, non aveva nessun titolo, nessun diritto, il demanio dello Stato italiano, a venderlo a una società finanziaria di Roma, che vuole farci appartamenti di lusso. È uno degli edifici storici più interessanti e importanti di Trieste. Lì aveva sede nel Medioevo il Vescovato, la sede del Vescovo di Trieste, poi c'era il distretto militare in questi ultimi anni, e non è che si può fare lo stesso scherzo che è stato fatto con l'antichissimo convento delle monache lì di San Giusto per venderlo alla speculazione edilizia. Anche lì penso che avranno delle sorprese. Mi chiedono poi della fiera che è stata venduta ad investitori austriaci. E beh, sulla fiera invece non c'era niente a che fare, niente da fare, perché la fiera è stata costituita dopo l'entrata in vigore del trattato di pace dal governo militare alleato, con terreni che sono stati intestati all'ente fiera, non al demanio del territorio libero di Trieste. Dopodiché la legge italiana che ha consentito di trasformare l'ente fiera in società per azioni e poi di liquidarla, di metterla in liquidazione vendendo i beni, è stata estesa al territorio libero di Trieste pubblicandola sul bollettino ufficiale della regione. Interessante operazione che però dal punto di vista giuridico in quel caso, solo nel caso della fiera, non dà spazio a nessun genere di opposizione, a meno che si possano, sempre che non si possano dimostrare degli intralazzi, eccetera, che probabilmente non ci sono nemmeno stati, vabbè, se ci fossero degli illeciti l'opposizione potrebbe andare avanti su un altro piano, quello penale, ma dal punto di vista civile in quel caso non c'è niente da fare. Per tutti i beni pubblici che esistevano invece già all'entrata in vigore del trattato di pace vale la regola che vi ho detto, e non solo, sono nulli tutti gli altri passaggi di proprietà avvenuti dopo il 3, trattato di pace sempre, sono nulli, avvenuti dopo il 3 settembre del 1943. Cos'è il 3 settembre del 1943? È la data della firma del primo atto di resa, non armistizio, di resa senza condizioni dell'Italia a Cassibile, cioè quando l'Italia ha abdicato completamente, ha cominciato ad abdicare anche alla propria sovranità su queste terre, l'Italia allora che poi è durata 20 anni, dal 1920-21 fino al 1943 di fatto, di diritto fino al 1945. Oltretutto stiamo facendo delle ricerche molto interessanti da cui sta risultando che le leggi italiane sono state applicate qui, ma addirittura negli anni 20 avanzati, anni 30, qualcosa anche mai, no? Vabbè, altro argomento è questo. Bene, penso che a questo punto vi abbiamo dato un po' il polso della situazione. Da domani mattinata metteremo in rete questi documenti di straordinario interesse. Straordinario interesse non soltanto per il cittadino comune, eccetera, che si interessa di queste cose, ma anche per i commercialisti, gli avvocati, altri professionisti e per chiunque abbia dei problemi fiscali, perché la causa civile che abbiamo intentato con lo strumento della della partecipazione del cittadino, dell'impresa alla causa civile, chiunque può associarsi alla causa civile con un atto bene firmato davanti all'avvocato, poi depositato in tribunale, consente di valorizzare, di utilizzare la pendenza di lite sia nelle controversie fiscali davanti alla commissione tributaria, sia chiedendone l'iscrizione al tavolare, l'iscrizione sul libro fondiario a protezione dei beni. Quindi è uno strumento che può essere usato anche già adesso in tutte le controversie fiscali, e quantomeno per ottenere sospensioni, per chiedere e possibilmente ottenere sospensioni dei procedimenti sino all'esito della causa. Esito della causa che può avvenire o con il suo iter normale o anche con un negoziato, perché io non so come il governo italiano potrà costituirsi in causa dicendo che abbiamo torto quando ha appena emesso un decreto che ci dà ragione, no? E su una questione così importante come il porto franco internazionale. Bene, ripeto, penso che abbiamo detto un po' tutto quello che c'era da dire, perlomeno in un tempo ristretto come quello della vostra pazienza, della quale abbiamo già abusato abbastanza, e vi auguriamo buona festa dell'indipendenza 2017, festa che cade il 15 settembre, domani, perché probabilmente trasmettiamo il 14. La festa durerà al confine di San Giovanni di Duino e di Mediavas per 3 giorni, con i presidi lì, e durerà poi, penso, tutto l'anno, fino al 31 dicembre questa festa. E la festa consisterà in tutti gli atti, le azioni serie, importanti, incisive, con i risultati che stiamo facendo. Non ascoltate le sirene confuse del sistema politico italiano agli sgoccioli, e non ascoltate i parassiti impostori, imitatori che cercano di dichiararsi indipendentisti, eccetera, per farsi gruzzoli di voti per andare a prendere qualche poltrona da qualche parte, non sanno neanche di cosa parlano, no? E le cose, sapete, come dice il Vangelo, l'albero si giudica dai frutti. I frutti che produce Trieste Libera, che produce la rappresentanza internazionale, sono concreti e danno come culmine più recente il decreto sul porto franco internazionale, con cui il governo italiano ha ammesso di avere solo la missione provvisoria del territorio libero e non la sovranità. E quegli altri spassano chiacchiere, travestendosi, così facendo credere di essere noi o no? E, come la cornacchia con le penne di pavone, in buona sostanza, ma dai frutti, va bene, si vede quale sia l'albero vero e quali siano soltanto cespugli scassati, sconquassati. Bene, buona festa dell'indipendenza 2017, quindi da domani 15 settembre al 31 dicembre 2017, dopodiché incominceremo a festeggiare quella dell'anno successivo, spero con e penso con risultati ancora maggiori ed ancora più concreti. Con queste considerazioni concludiamo la puntata di quest'oggi, 14 settembre 2017, giovedì sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, ringraziando tutti coloro che ci hanno ascoltato sin qui, quelli anche che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che comunque ora va in replica registrata sino alla prossima, e viene poi messa sul podcast, quindi nell'archivio della trasmissione, quindi può essere ascoltata in qualsiasi momento. Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza dell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati e quindi interessanti ed utili da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.